Proseguiamo il nostro cammino di ascolto e di preghiera e lo proseguiamo nella pace, lasciandoci davvero illuminare e condurre dal Signore e dalla Sua parola. Dice così il versetto 6: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Un'altra sorprendente beatitudine, carica e ricca di senso. E anche stamattina ci mettiamo ad ascoltarla insieme ai tanti poveri che accorrevano e Gesù parlava loro, o dal monte o dalla pianura. E con lo stupore di chi viene raggiunto da una parola diversa, questa, anche questa beatitudine, come ognuna delle beatitudini, è davvero parola diversa. E lo stupore cresce quando via via ti vai rendendo sempre più conto che in fondo parla di sé, senza mai dirlo, ma è lui l'interprete più vero delle beatitudini. E allora, mettendoci tra i tanti poveri, siamo anche aiutati ad una partenza della nostra meditazione che in qualche modo guarda i volti dei poveri, dei nostri volti, delle infinite forme che segnano uomini e donne lungo il loro cammino. Perché appunto, ecco, inizio con questa prima annotazione che amplia l'orizzonte. Sono molteplici le forme di fame e di sete e molteplice e differenziato è anche il loro configurarsi. Fame e sete, ma di che cosa? Ci sono fame e sete del cibo e dell'acqua, ma c'è anche fame e sete di bellezza, di verità, di amore. Si soffre e si muore per carestie di pane o per siccità, ma si soffre a volte e tanto per la bruttezza di ospedali, di scuole, di quartieri. Si soffre perché viviamo in luoghi pieni di menzogna, dove non ci si ama, dove non ci si sente amati. Oppure si amplifica questa sofferenza che diventa invocazione di fame, di sete ed espressione, quei momenti duri della vita quando guardiamo dentro di noi in cerca di risorse spirituali per farcela e magari con onestà e in un'amarezza infinita non ci troviamo più nulla dentro, ci sentiamo come svuotati. E allora ti domandi, ma forse sono divenuto incapace di ascoltare e dialogare con lo spirito che mi abita e che mi nutre? Ecco, questo lo dico e non tanto con pretese esaustive, me ne guardo bene, la molteplicità delle forme di sete e di fame e del loro progressivo amplificarsi è davvero immenso, ma vorrebbe solo essere un invito, anche perché quando dico mettiamoci seduti tra la gente nell'ascoltare le beatitudini, perché sono dette ai discepoli, a chi vuol farsi discepolo. Quindi non sono detti alla tal categoria o alla tal altra, agli scribi, ai farisei, ai sacerdoti del popolo di Dio, no, sono dette alla folla dei poveri e dei semplici, dei piccoli che credono e cercano l'avvento del regno. Ecco, in fondo, ed è paradossale questo, ma sentiamo che ha un fondo di verità indubitabile. Quando dico che la fioritura dell'esistenza consiste paradossalmente nell'allargare forme di fame e di sete. Paradossalmente, ma è vero. Quelle del Vangelo non fanno stare male. Non fanno morire. Al loro cuore sta la trasformazione della mancanza di ciò che ci manca in nutrimento, in qualcosa che ci fa crescere. Davvero ci accorgiamo che se non avessimo questa sete di fame e di sete, la nostra vita ingrigerebbe, prenderebbe e assumerebbe le forme di un'esperienza dimessa, quasi sconfitta, da rassegnati. E invece, appunto, quando tu ti accosti con dentro questa invocazione di giustizia, di fame e di sete, fame e sete della giustizia, hai davvero al tuo interno una voglia e un grido di invocazione che trasformi la mancanza in nutrimento. Quello che ti manca diventa ciò che ti fa crescere. E come vorrei davvero che nella meditazione di stamattina ciascuno tentasse di raccontare a se stesso la verità, per me assoluta, di queste affermazioni. Cioè, quando hai dentro un anelito di giustizia, quando coltivi fame e sete della giustizia, davvero ciò che manca diventa e si trasforma in nutrimento che ti sostiene. Odi la voce che ti dice beato, mentre senti mordere forte la fame e la sete di giustizia. Ti senti chiamare beato perché c'è un desiderio. C'è un'invocazione struggente, c'è vera e propria una tensione a protendersi verso questo dono della giustizia. Quindi, com'è bello situare questa umile frasetta di Gesù dentro questo mondo di affetti, di situazioni, di dolore, di privazione, di attesa, di speranza, di solidarietà, e ognuna di queste espressioni è vera, è vera. Se ci mettiamo in quella folla lì, davvero queste espressioni tutte ci sono, anzi, semmai io non riesco ad elaborarle tutte come mi piacerebbe essere in grado di fare. Però ci accorgiamo che non si può rimanere insensibili mentre stai seduto sull'erba accanto a questa folla che cerca e che ascolta. Non puoi rimanere insensibili a queste incredibili parole del Maestro, e dette da lui, dalla sua vita, da quello che in lui abbiamo visto e tocchiamo con mano. Quindi è l'anelito, è la tensione verso la giustizia che acuisce fame e sete di giustizia. E questo è ciò che ti fa vivere, che non ti fa mai sentire arrivato. Come farai a dire che oggi la giustizia è arrivata a compimento? È la giustizia di cui parla Gesù. Quella che tra l'altro è per coincidenza verso la fine del brano del Vangelo che stamattina celebreremo nella feria quaresimale. Ecco, questo a me pare un aspetto che è estremamente importante, no? Noi siamo qui in pochi e ascoltiamo queste frasette di Gesù, ma le ascoltiamo sentendoci accanto a una moltitudine. E questo ci fa ancora più sentire la gratitudine verso quest'uomo di Nazaret che dice e consegna parole davvero inedite. Anche perché, ed è la seconda annotazione che vorrei fare, quindi la molteplicità delle forme di fame e di sete, e il rischio che in questa tensione verso la giustizia ci si fermi a metà, quando appunto vedi che non si realizza, quando vedi che va incrementandosi, semmai, una fenomenologia di ingiustizie quasi incontenibile, che prende le forme più inaspettate, a volte violente, a volte francamente inquietanti, no? E allora, davvero, in questo cammino con cui tenti e cerchi di diventare discepolo del Signore, è reale il rischio di fermarti a metà. Perché vedi che non accade, anzi, che le forme di ingiustizia si moltiplicano. Per questo, quell'anelito di cui parlavo costituisce davvero una cosa grande ed enorme come importanza. Aiuta a superare lo stato di bisogno. Chi continua a desiderare non si accontenta. E questa è una dimensione necessaria per entrare in questa beatitudine. Il fatto stesso di anelare alla giustizia, più che di farla, ci fa diventare beati. E per questo anelito di giustizia, si va oltre le tante forme talvolta misere, comunque inadeguate, insufficienti. Il centro pulsante è proprio questa tensione, è la voglia di andare oltre lo scarto che c'è tra la giustizia che invochi e le ingiustizie che vedi, e la voglia di tendervi per essere autenticamente beato. Quindi beati lo diventano quelli che non si accontentano. Questi diventano beati. La giustizia si costruisce anzitutto, poi si chiede, ma prima ancora la giustizia la si desidera. Proprio perché la desideri, continuerai a costruirla. Continuerai ad implorarla. In fondo, l'essere giusti, l'avere fame e sete di giustizia, significa sostanzialmente allinearsi a colui la cui vie sono buone e sono rette. Questa è la giustizia. C'è la frase finale del Vangelo di oggi che sembra scelta per chi come noi sta facendo questi giorni di esercizi. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Chi ha sete di Vangelo e della radicalità del Vangelo non attenua mai il desiderio profondo, la sete e la fame di giustizia, di questa giustizia diversa da quella degli scribi e dei farisei. È la giustizia che si avvicina il più possibile al cuore e allo stile di Dio. Ecco, mi sembrano questi due passaggi che quasi sono sgorgati più a modo di preghiera che di riflessione, ma credo che in qualche modo queste parole diano anche voce e vestito a qualcosa che ciascuno di noi sente profondamente. Comunque, l'ascolto di qualcuna delle parole che lui ci ha detto, o penso davvero che costituisca qualcosa di grande importanza, come sempre, no? Le beatitudini vogliamo interpretarle alla luce della parola che il Signore ci ha dato. Questa è già parola, la beatitudine, ma in diversi contesti, come davvero è diventata la sua parola capace di farci penetrare il senso recondito e più vero di quello che queste beatitudini esprimono. In fondo, davvero qui alcuni maestri di studio di questa pagina grandiosa ci dicono che è la buona relazione con Dio la giustizia verso cui protendersi, una buona relazione con Dio, lasciando che Dio ci dica chi è, non dicendoglielo noi, non disegnandolo a nostra portata, ma dopo che abbiamo profondamente ascoltato la parola del Signore. Ecco, cerchiamo una buona relazione con un Dio così. Questo a me pare davvero che sia qualcosa di molto bello e di molto vero e che dà verità a quello che dicevo prima, che se questa è la chiave di lettura della beatitudine della fame e sete di giustizia è come fai a dire che termina, che ti puoi fermare anche a metà, che non la porti mai a compimento. Hai dentro come un anelito incessante per cui ti sforzi di cercarla. E allora è lui che davvero ci rende capaci di questo. C'è un passaggio che ci è caro e noto, e magari tante volte l'abbiamo utilizzato e lo utilizziamo per noi o per momenti belli che celebriamo all'interno delle nostre comunità, magari matrimoni, scelte di vita consacrata, partenze per la missione. Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno, sa. Eccolo qui, il Padre vostro celeste. Cercate prima allora il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. questi versetti di Matteo 6, 31, 33, teniamoli stretti nella preghiera di questa mattina, importanti e preziosi, perché ci aiutano a comprendere chi sono quelli che desiderano ardentemente, che hanno fame e sete di giustizia. Non sono tanto quelli che vogliono praticare opere rette e neppure quelli che si aspettano che venga loro fatta giustizia. Dico evidentemente con molto rispetto l'una e l'altra cosa, ma la beatitudine va oltre. Sono coloro che desiderano una somiglianza, una comunione con questo Dio e con la sua giustizia. Questa fame, questa sete, allora, comporta un impegno deciso a favore di Dio, una scelta e una tensione profonda di tutta l'esistenza, perché il progetto, il sogno di Dio si compia. Del resto, questa ce l'ha comunicata, no? In quella che è diventata la preghiera del discepolo. Le invocazioni del Padre nostro a che retroterra attingono, se non questo? Questo è la fame e la sete della giustizia. E come sentiamo davvero tutto questo, come una ricchezza enorme, no? Per cui quando troviamo anche alcuni passaggi di Vangelo e pensiamo che sono parole dette mentre lui vede di fronte a sé una folla di gente semplice, povera, che lo cerca, e sentiamo che davvero sono aderenti a questa beatitudine. Abbiamo bisogno di sentircelo dire da lui tutto questo. Quando vede questo sterminio di gente e lì aveva appena chiesto ai suoi discepoli: ma noi che cos'è che abbiamo? Cinque pani e due pesci? Cosa vuoi fare con cinque pani e due pesci di fronte a questa moltitudine? Già. Ma quel prendersi cura che ti fa immettere anche la pochezza dei tuoi cinque pani e due pesci, costituisce una forza prepotente della vita. Prepotente. Ti fai carico di, perché ti accorgi che il Padre guarda così questi poveri, ascolta il loro grido. Oppure, quando nella finale del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nella parte iniziale e nella parte finale, Gesù dice: certo, io vedo che venite in tanti, ma lo so anche, traduco, così, però è testualmente davvero il Vangelo. E voi mi cercate perché ieri vi ho sfamato. Avete fatto una merenda abbondante, ma però non cercate soltanto questo cibo, cercate il cibo che non perisce. E questa cosa la ripete verso la fine del capitolo 6, il capitolo sul pane di vita. Cercate un cibo che non perisce e che sfama. Questa è la giustizia e questa è la sete e la fame della giustizia. Quando rilego quelle espressioni del profeta Amos, ve lo affido questo testo, è il capitolo ottavo, i versetti 11 e 12. Verranno giorni oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma fame di ascoltare la parola del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Ecco, questo mettiamocela tutta perché non accada. Andare errando per cercare, sì, ma questo cibo che non perisce, questa è la giustizia che ti apre alla comunione con quel Dio provvidente che ci dirà tra poco il Vangelo. Fa sorgere il sole per i buoni e per i cattivi e manda la pioggia per i giusti e per gli ingiusti. Ecco, questo a me pare qualcosa di enormemente importante. Tra l'altro, in forza del nostro ministero che ci è stato dato in dono, noi siamo dentro questa avventura. L'avventura dei cercatori di Dio, l'avventura di chi condivide e aiuta uomini e donne a cercare il cibo che non perisce e l'acqua che disseta. Noi siamo dentro questa avventura di ministero, non meno di questa, altrimenti perché te la dovresti cacciare se fosse un progettino nostro? Invece questo è il sogno di Dio. E allora lì non ti risparmi, lì ti ci butti, ti davvero accogli con una disponibilità davvero senza limite. E mentre farai questo, mi piace annotarlo, farai inevitabilmente, credo che stiamo facendolo tutti anche. Anche i conti con i tanti che si sono fermati a metà. E non li maledico, ma si sono fermati a metà. No? A pensarci bene, quando leggiamo alcune pagine delle lettere di Paolo, gli ostacoli maggiori che gli provengono sono esattamente da quei fratelli che si sono fermati a metà. Alla logica della legge, non alla novità del Vangelo. Bravi, conoscono la scrittura, tra l'altro, mentre dice questo, parla di sé. Era maestro della scrittura, era fariseo, più di altri farisei, dice. Ma appunto, si sono fermati a metà. E allora rimangono fuori dalla novità dell'Evangelo. E pensa quante volte ci troviamo a tu per tu con tanta gente, ma brava magari, ma che si è proprio fermata a metà e non cerca più, si lamenta, impreca, si dispera, ma non cerca. E questa cosa la possiamo dire perché magari a volte ci troviamo onestamente ad essere anche noi tra questi. Anche noi non cerchiamo più, ci siamo adattati a un orizzonte di ingiustizia, di impossibilità. Ci sembra troppo distante questa benevolenza e questa magnanimità di Dio dalla nostra grettezza di uomini. E allora davvero è come è importante gustarla, come è bello aiutarci a gustare questa beatitudine. Ci parla alla vita e ha dentro un'evocazione prepotente di Vangelo. E utilizza simboli che sono per noi eterni, esattamente eloquenti. Fame e sete di altro che se sono simboli eloquenti. Fame e la sete è qualcosa che c'è nel cuore, nella vita e nell'animo di tutti e a volte in maniera drammaticamente scarsa o addirittura quasi nulla e dall'altra in maniera scandalosamente superflua. Ma abbiamo imparato e stiamo imparando la sete e la fame di giustizia che viene da Dio e dalla buona relazione con lui. Ecco, questa è una preghiera bella stamattina da fare. Questo è un altro tratto di accompagnamento dei nostri esercizi. Tra le tante persone, gruppi che così in maniera molto semplice, molto feriale, vengono anche quassù e per vivere un momento di stacco e poi mi chiedono anche l'aiuto, c'è anche regolarmente, verranno anche tra una decina di giorni, persone, preti o laici o religiosi che sono, che danno il loro contributo di presenza, di attenzione e di amore, a chi è nel carcere. Anche tra una decina di giorni l'equipe di San Vittore, nel senso del carcere di San Vittore, sarà qui stasera dopo cena per 24 ore. Arriva un cappellano del carcere, che quando parla di questa sua esperienza ti fa intuire la bellezza di qualche cosa veramente di grande in una vita che è dura, che è difficile, dove i risultati non ne vedi in genere, ma dove magari si aprono inaspettatamente i cuori. E l'anno scorso erano venuti alla fine di marzo, quindi questa stagione, ma io non facevo, forse avevo già fatto gli esercizi, magari qualcuno di voi c'era, comunque li avevo già fatti. E mi hanno portato il fascicoletto con la loro preghiera che avevano preparato ai carcerati di Opera, carcere di massima sicurezza, San Vittore e Bollate, i tre carceri più vistosi che sono nel territorio di Milano, no? Perché avevano preparato la loro sera di preghiera del giubileo, loro carcerati. E le ho lette queste espressioni, non possiamo adesso più di tanto leggerle, fatte proprio da equipe o di carcerate uomini o di carcerate donne, di qualcuno di questi, parlare della giustizia. E ti accorgi come se all'inizio magari c'è questo pretenderlo, la giustizia, e giustamente magari, no? Adagio, adagio. Prevale nettamente l'intento di invocarla, l'intento di meritarla. Il brano che hanno scelto per questa riflessione è quello del Vangelo della donna peccatrice. E attorno a questo Vangelo ho sentito e letto delle espressioni di indubitabile bellezza e sincerità. Ecco, queste cose ci fanno bene, magari le conosciamo tanti anche noi, no? Situazioni così, se non specifiche di carcere, ma però proprio così, no? E qualche mese fa questo stesso gruppo è venuto anche con un brigatista doc. Nel senso che era uno dalla parte che faceva parte della scorta dei brigatisti che hanno ucciso la scorta di Moro e hanno sequestrato Moro. Era seduto lì dove sei tu, Marco, e parlare, no, no, ma non alludo, no, no. Però era seduto lì e c'era tutta l'equipe, c'ero anch'io evidentemente perché avevamo fatto anche un momento di meditazione. E ad un certo punto ha proprio detto io che ero esperto nel linguaggio forte, nel linguaggio accusatorio, nel linguaggio prepotente, io adesso mi ritrovo continuamente a parlare e a dire parole umili che invocano e che dicono il desiderio di apprendere. Dopo abbiamo parlato assieme, tu per tu un po'. E io evitavo di fargli le domande, perché se gli facevi le domande,
Devo spegnere.
no. Perché ho detto, no, tanto non ho detto chi è. Sì, non c'è. A parte che lui lo dice, però è meglio farglielo dire da lui e non ripeterlo a noi, no? Però ho perso il filo, scusa.
Lui ha fatto la testimonianza.
È che lui ha, appunto, allora gli ho parlato e lui mi ha anche raccontato meglio gli anni che ci ha messo, gli anni che ci ha messo. E questo era uno di quelli che è andato in macchina quella sera a Milano con il sacco di armi consegnate a Martini. Ed era condotto da la macchina, sulla macchina c'era il cappellano, che tutti conosciamo, è ancora qui in Valsassina perché è ammalato, anziano, da Luigi Melesi. Ci sono alcuni libri suoi anche recentissimi sui carcerati, no? E tra l'altro, mentre ero in macchina, questo me lo disse, vi ha fermati la polizia. E lui, questo me l'ha raccontato da Luigi, non l'amico, di cui non dico il nome. E gli ho detto, guardi, abbiamo un appuntamento proprio urgente, siamo in ritardo per il traffico trovato per il Cardinale Martini. E perché se guardavano, trovavano i Kalashnikov, trovavano rivoltelle, pugnali, tutto, tutto. Erano sacchi di armi che hanno portato a Martini. E questa cosa che rimase nascosta per un po' di tempo, adagio adagio è venuta fuori, anche perché il cardinale ha intrattenuto con tutti questi un rapporto epistolare, un incontro quando andava a San Vittore. Dopo si sono sparsi in tutti i carceri, sono andati anche in Sardegna, lui ad esempio è andato anche in Sardegna. Ecco, però appunto è con una benedizione del cielo che questi poliziotti gli hanno detto, ma sì, reverendo, guardi, preghi per noi e per la nostra famiglia perché abbiamo di bisogno, e li ha fatti andare. E potevano essere sequestrati tutti con quel materiale con cui andavano dal vescovo. Sì, potevano anche crederci che andavano dal vescovo, ma dal vescovo non si va così però. Abbi pazienza, non c'era. Ecco, comunque sentire questi linguaggi da chi è stato segnato profondamente dall'odio, da chi si è distanziato veramente da Dio. Io mi ero distanziato da Dio, questo lo dicevo con una sofferenza immane, mi sono distanziato. Io non ne volevo sentir parlare di questo Dio buono e che perdona, no? Quando adagio adagio si è incrinato il muro. E gli atteggiamenti di difesa sono saltati, è entrato qualcosa di profondamente nuovo nella vita. Ecco, mi sembra anche bello, mentre sentiamo una beatitudine come questa, avere anche lo sguardo alla storia di ieri e di oggi, avere lo sguardo alla moltitudine dei poveri che invocano, che soffrono, che desiderano l'esperienza della giustizia. E allora ti senti ancora più forti e più vere le parole di Gesù. Ti verrebbe da dire non andartene, Signore. Resta con noi, Signore. Resta con noi a dirci le parole delle beatitudini. Non andartene, Signore. Perderemmo troppo se te ne vai tu o noi ti lasciamo andare. E questo mi pare che diventi una maniera anche bella stamattina per pregare. Ci fermiamo qua, allora. 2 o 3 cosette, un po' di domande legate anche a domande un po' che ogni tanto nel parlare l'uno con l'altro ci facciamo. Un poco, dunque, me le devo ricordare perché questa beatitudine mi ha portato fuori strada, oppure mi ha messo in carreggiata giusta, dipende, ecco, però fuori strada rispetto alle cose che dovevo dire. Scusate, eh. Beh, qualcuno un po' preoccupato di quelli nuovi, che non sono tantissimi, quelli nuovi rispetto alla casa, dice, senti, ma quella cosa che c'è scritta, che qui non ci sono le quote, le tariffe, sì, esattamente, è proprio così, non ci sono, non ci sono. C'è quella cassettina lì, quella nel corridoio, ecco, e uno con tutta libertà metta quello che richiede. Ma con tutta libertà, non deve rendere conto a nessuno, poi quello che possiamo fare di aiuto è per questa casa che cerca di vivere così, in questo modo. La seconda cosa è, orca, non le ho segnate, scusate, faccio fatica un po', dopo la meditazione arrivo scarico e allora. Ah, sempre a proposito di queste cose, qualche amico ieri mi ha chiesto, ma quei libri là che sono il cosiddetto mercatino, no? E sono libri che arrivano da gente che li regala. È una benedizione la stagione dei traslochi, perché quando ci sono i traslochi uno cambia parrocchia, cambia oratorio e si accorge che ha molte cose inutili che o ha comperato e non ha mai letto, o le ha lette ed è inutile che le tenga. Allora le porta qui e gli dice, senti, tu fa quello che vuoi. Allora quello è il mercatino. Siamo liberissimi di prendere, ci sono anche dei libri belli, qualcuno vale un po' di meno, dipende insomma, no? Appunto, anche perché nei traslochi, quelli belli belli, uno in genere se li porta via, se non è proprio fuori tutto. Ecco. Ma però se le voleste prendere, non guardate i prezzi, perché sono stati regalati alla casa. C'è eventualmente il cestinetto se uno vuol fare una piccola offerta, ma però non guardate i prezzi. C'è anche diverse copie del libro di Garzonio sul Cardinale Martini, quello è un libro di valore, indubbiamente, no? Anche giudicato, anche vero, bello. Quindi, non fatevi problema, sono lì, quindi prendetevi in tutta libertà. Poi non faremo un giorno penitenziale specifico, anche perché in queste 5 meditazioni come si fa a non trovare un aspetto che chiameremmo anche penitenziale? Se non avessimo fame e sete della giustizia, o se non le avessimo abbastanza, no? Quindi non faremo un momento così. Ecco, tendenzialmente sarà soprattutto domani il giorno magari più adeguato per il momento della riconciliazione. Però sentitevi molto liberi, qualcuno ha già fatto la riconciliazione, ha già chiesto, quindi non c'è problema. Però io non faremo un momento specifico per questo, perché è una dimensione un poco diffusa. E stamattina poi abbiamo confermato le suore, io insieme abbiamo confermato che domani celebreremo da loro e domani sera ci diciamo, è tutto molto semplice. Non facciamo le lodi, sono private le lodi. Alle 8 puntuali si apre il sipario dove dopo si vedono le suore che pregano con noi e alle 8, ecco, quindi loro non vedono neanche gli eventuali ritardatari, quindi l'unica è arrivare in tempo, no? Portiamo il nostro camice, no? E non c'è da preparare niente di canti e di preghiere, fanno tutto loro e noi preghiamo evidentemente insieme.